Carissimi, è veramente un piacere, buongiorno, vedere i vostri occhi che sorridono, sentire la vostra presenza, veramente è una cosa di grande consolazione, conforto, è un privilegio. Ieri insieme ad Elio, non lo vedo stamattina, ah, sì, eravamo a Maranata. Sabato scorso eravamo a Firenze con Tonino e sentire e vedere altri fratelli che vengono da altre parti d'Italia e avere l'idea che dei 130 locali amministrati dall'ente solo il 40% sono aperti, che esercitano per gli incontri, per le riunioni. Questo vuol dire che molti nostri fratelli ancora si incontrano sui mezzi digitali che abbiamo e che molto probabilmente non possono godere di questo privilegio. E devo dirvi che mi sono sentito veramente privilegiato anche nel fatto che possiamo godere di questo, di questa faccenda. Questa mattina, volevo dire, nonostante l'enorme anti-Covid, distanza, mascherina, igienizzazione, eccetera, ma questo privilegio della preghiera, della meditazione, dello stare insieme, di essere consolati dalla parola di Dio, è veramente qualcosa di consolante. E questa mattina volevo parlarvi di questi problemi, perché in questi giorni, come prima, ormai da diversi mesi, abbiamo un continuo bollettino di quello che accade. I morti di Covid hanno superato il milione nel mondo, con un sensibile aumento delle malattie collaterali, un sacco di casi di ansia, di depressione, che sono aumentati 5 volte di quelli che si aveva normalmente. In un articolo del 30 di settembre, i dati per disturbi di ansia e di depressione sono allarmanti. Già all'età di 14 anni, sia ragazzi che ragazze soffrono di questo. Il 30% ha sintomi che hanno rapporti con le relazioni, che quindi fanno fatica a rapportarsi con gli altri, e per il 10% è invalidante. Quindi potete pensare che cosa è accaduto in questo periodo di blocco totale, dove, come diceva un caro fratello scrivendo alcuni pensieri, per noi italiani è connaturale avere relazioni, abbracciarci, stare insieme. Ed ora abbiamo questo problema. C'è stato anche un appello, mi sembra, a fine maggio o a giugno, dei medici che rinvitavano i propri pazienti che seguivano, che non frequentavano più l'ospedale per paura di essere infettati, contagiati. E quindi li invitavano a presentarsi di nuovo per essere seguiti e curati. Quindi in questo articolo questo fratello faceva notare diverse cose. E parlava per esperienza diretta, dato che suo padre è morto in questo periodo. Morto in una casa di riposo, dopo aver contratto il virus. Lui dice: il disturbo della mascherina, i divieti di socializzare che per noi italiani sono una cosa radicata, non incontrare i parenti, tenere la distanza, non poter andare al lavoro, la preoccupazione di non sapere come provvederò a me stesso e ai miei cari, e tutta una serie di limitazioni alla mia libertà personale che non mi sarei mai aspettato. E poi fa una considerazione sulla morte. Eravamo a Rimini l'inizio del mese, e l'albergatore lì dice: anche mio babbo è morto di Covid, ma ha 94 anni, uno lo mette in conto. Ma dice questo fratello che nonostante che nel mondo ci siano 162.000 morti circa, ogni giorno, per malattie, per incidenti, per catastrofi, noi non pensiamo alla morte. Ma durante questo periodo in cui sono stati trasmessi tutti questi numeri di quelli che risultavano positivi, di quelli che andavano in terapia intensiva di quelli che morivano, di quei pochi che venivano dimessi perché avevano superato il tempo. Dice, mi sono reso conto che non erano più casi teorici, ma veri, e poi per esperienza personale. Ma non siamo abituati a pensare, anche quando siamo a un funerale, che forse domani o tra qualche anno lì ci saremo anche noi. Perché la morte non ci appartiene fino a quando siamo in salute, fino a quando ci muoviamo liberamente. E questa mattina vorrei parlarvi di un uomo dell'Antico Testamento molto famoso. Quindi abbandoniamo Isaia, che dal capitolo 13 comincia a descrivere i giudizi sulle nazioni intorno ad Israele per i peccati che questi popoli hanno commesso e che Dio fa giustizia. Il nostro uomo è Elia, al capitolo 19 di Prima Re. La sua storia inizia qualche capitolo prima, che vi inviterei a leggere a casa. Vi racconto alcune cose del capitolo 17-18. Elia ha esperienze molto forti, consolante, vede la potenza di Dio in azione. Al capitolo 17, quando predice ad Acab la siccità, e gli dice anche che l'acqua tornerà a cadere alla sua parola. Io al posto di Acab, quando passata la stagione estiva e non avevo visto le piogge autunnali, sarei andato a cercarlo per dirgli che cosa voleva Dio per tornare in bonis con lui. Ma Acab, essendo un apostolo, essendo un re che non vuole avere a che fare con il Dio di Israele, è lì, duro. E il nostro Elia si rifugia presso un fiume, un piccolo torrente. Molto probabilmente la sua profezia è del periodo fine inverno primaverile, perché poi il torrente si asciuga. Ci sarebbe da dire, da fare alcune applicazioni sui corvi che gli portano il pane e la carne, su questo animale impuro che nutre quest'uomo di Dio. Ma tralasciamo, come pure sul fatto che Dio gli dice di andare a Sarepta dei Sidoni, presso una povera vedova, che non ha neanche risorse per lei, per essere sostenuto da lei, mantenuto da lei. E notiamo quello che accade, che né la farina né l'olio vengono meno, eppure era rimasta soltanto una porzione per quel giorno. Dopo 3 anni, al capitolo 18, Acab si presenta nuovamente, Elia si presenta nuovamente da Acab e gli dice che tornerà a piovere, anche perché non si presenta direttamente da Acab, se leggiamo il racconto, ma incontra uno dei suoi ministri, Abdia, che era uscito insieme al re, quindi un uomo di cui si fidava il re. Questo uomo, Abdia, aveva messo in salvo 100 profeti di Israele, dell'Eterno, degli eserciti, perché Jezebel aveva decretato la loro morte, ne aveva uccisi moltissimi. Lui incontra e gli dice di andare da Acab, perché voleva incontrarlo per dirgli che cosa sarebbe accaduto. Lì abbiamo una manifestazione potente di Dio, dove Elia sfida i profeti di Baal e di Astarte, e che vivevano alla corte del re sul Monte Carmelo, dove, dopo averli ridicolizzati del loro Dio senza alcuna sostanza, questi profeti vengono messi a morte. E qui il Dio dirà ad Acab che pioverà, quindi doveva tornare a casa. E Dio è nel pieno di questo successo, di questa manifestazione della potenza di Dio, come testimonia anche il popolo. Se andate al verso 39 del capitolo 18, dopo che aveva rimproverato il popolo prima, quando è che smetterete di zoppicare da ambo i lati, di qua o di là? Se l'Eterno è Dio, servitelo. Se lo è Baal, servite Baal. Non state a perdere tempo a fare le cose a metà. Dice, tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse, il Signore è Dio, l'Eterno degli eserciti è Dio. con questa manifestazione andiamo a leggerci il capitolo 19 fino al verso 18. Acab raccontò a Jezebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggero ad Elia per dirgli: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore. Se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli». Elia, vedendo questo, si alzò, se ne andò per salvarsi la vita e giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo: «Basta, prendi la mia anima, o Signore, perché io non valgo più dei miei padri». Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta e lo toccò e disse: «Alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te». Egli si alzò, mangiò e bevve per la forza che quel cibo gli aveva dato. Camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. Egli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il suo patto, hanno demolito i suoi altari, hanno ucciso con la spada i suoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». Dio gli disse: «Va fuori e fermati sul monte davanti al Signore». E il Signore passò. Un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento, e dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori, si fermò all'ingresso della spelonca, e una voce giunse fino a lui e disse: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Io sono stato mosso da grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il suo patto, hanno demolito i suoi altari, hanno ucciso con la spada i suoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». Il Signore gli disse: «Va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto ungerai Hazael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel Meola, come profeta al tuo posto. Chi scamperà la spada di Hazael sarà ucciso da Jehu, e chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di uomini, di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato». Questo è il nostro Elia. Molti commentatori dicono che anche lui è stato preso da una crisi di depressione, di ansia. La paura si impossessa di lui quando Jezebel lo minaccia. Sa che le minacce di Jezebel sono cosa seria. Non sono fatte così. E nonostante, dicevo, questa esperienza che aveva avuto della potenza di Dio, Elia si trova dopo un giorno di cammino nel deserto a chiedere a Dio: «Basta, prendi la mia vita, perché io non valgo più di qualsiasi altro uomo, di qualsiasi dei miei padri». Ricordo, molto più giovane, a casa di un fratello, di un servitore, che aveva un cartello dietro le sue spalle, attaccato alla libreria, e diceva semplicemente così: «Signore, quando ho finito, portami con te». Ma era una preghiera diversa, una preghiera che voleva dire: «Quando ho fatto quello che tu mi hai mandato a fare, prendimi». Elia scappa, Elia ha paura per la sua vita. Questa esperienza della potenza di Dio, le esperienze che ha visto Dio in azione, non gli sono di aiuto. Si sente solo, abbandonato. Il Dio che opera miracoli è lontano, non lo sente più vicino. E così, con un colpo di paura, la sua mente è accecata. Non ricorda chi è il potente di Israele, quello che ha diviso il mare, quello che li ha sostenuti per 40 anni nel deserto, quello che ha fatto scappare popoli davanti a Israele, quello che ha fatto crollare le mura di Gerico, l'Eterno degli eserciti, quello che Mosè dice davanti al Mar Morto: state fermi e calmi, come è scritto in Esodo. Oggi Dio combatterà per voi. È quello che ricorda anche Deborah nel suo canto, quando dice: i cieli combatterono per noi contro Sisera. Che succede? Se andate a leggere quell'episodio in Giudici al capitolo 5, vedrete il povero esercito armato di Israele appiedato nella valle e Sisera con carri di ferro. E Dio interviene. Quello che noi oggi chiamiamo una bomba d'acqua cade dal cielo, i carri si impantanano e la cavalleria, diremmo, pesante e le truppe corazzate di Sisera non servono a niente. Le truppe leggere di Israele, della fanteria, le travolgono. Il Dio combatte per i suoi. In questi giorni passati ho sentito molti colleghi, ho visto le loro preoccupazioni. Colleghi che mi hanno detto: scusa Mario, ma all'assemblea del consorzio non ci sarò. Ho più di 65 anni e sono nell'età sensibile. Ho paura. Questa è la situazione che abbiamo intorno. Quindi, ma non è solo dei miei colleghi, ma anche credo vostri amici, nostri amici e così via. Non so, per chi guarda qualche spettacolo in televisione, in questo periodo c'è la moda, la brutta moda di lavare i panni sporchi in TV, raccontare le storie. Vediamo gente di spettacolo che pensiamo che essere chissà che dei, confessare il loro terrore di morire di Covid. Quelli che sono guariti dicono che cosa hanno patito e che come si sono sentiti. Non escono di casa, sono depressi. Tutte le certezze che fino a ieri erano fondate sulla scienza, sul fatto di avere quattrini che potevano avere a disposizione i migliori luminari, sono scomparse. Sono in balia della paura. E poi abbiamo tutta una serie di informazioni. Credo che vi ricordate nel periodo di marzo, aprile, maggio, che ogni giorno la sera c'era il riepilogo di tutti quelli che c'erano, che ha fatto gridare a qualcuno come terrorismo ideologico per allarmare la gente. Ma questa epidemia è una cosa seria, molto seria. Come abbiamo detto, abbiamo superato il milione di decessi. Come Elia conosceva la fondatezza delle minacce di Jezebel, e così scappa e arriva al monte Horeb. Entra in una spelonca per riposarsi, ma Dio lo sveglia e lo chiama. Mi è venuto in mente, mentre pensavo a questo, il Salmo 139, il verso 7, che inizia così. Dal 7 al 12, ma leggeremo soltanto il verso 7. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Sono domande che vengono poste al Dio degli eserciti. Non c'è un luogo dove si può nascondere. E lì il Dio gli fa la domanda: Elia, che fai qui? Che troviamo al verso 9. E in quel momento ho pensato: Mario, che fai? Elia trova una bella scusa. Dice: sono stato mosso da una grande gelosia per te, oh Signore. Perché succede questo, questo, questo? Oh, Signore, ma non vedi cosa succede? Non possiamo incontrarci, è vietato fare assembramenti, è vietato stare insieme, è vietato qualsiasi rapporto possiamo avere. Veramente, fratelli, abbiamo un privilegio, fratelli e sorelle, un grande privilegio, che possiamo guardarci negli occhi e sentire la comunione attraverso il sorriso che i nostri occhi trasmettono. Ma questa non è la nostra realtà, ma non quella di molti altri. Mario, che fai? Signore, mi sembra un po' complicata oggi la cosa. E quello che possiamo avere, che possiamo godere, è veramente un privilegio. Al verso 13 il Signore ripete la domanda: che fai qui? Ma prima mostra ad Elia qual è la sua potenza. Attraverso un uragano, attraverso un terremoto, attraverso il fuoco. Il testo si preoccupa di dirci che il nostro Dio non è in quegli elementi, come i dei pagani, dei greci o dei popoli l'intorno, che per ogni manifestazione ce n'era uno. No, il nostro Dio non è lì. E poi ci dice che Dio parla in modo dolce, leggero. Un mormorio di vento leggero. La voce di Dio quando ci raggiunge, quando vuole ristorarci, quando vuole risollevarci, lo fa con dolcezza, con amore, con grazia. Ma la domanda rimane la stessa: che fai qui? Ho avuto un momento di smarrimento e la domanda di Dio ci rimane attuale. È il mio posto? Non dovresti essere altrove, non nella tua spelonca, a casa tua, sul divano, nascosto, sì, a leggere, a meditare, ma non dovresti essere altrove? Ad Elia gli dice: guarda che sei miglia distante dai tuoi concittadini, quindi fa la strada all'inverso, torna indietro e gli dice di fare un certo lavoro, poi lo incoraggia dicendogli: guarda che ci sono ancora 7.000 uomini. Hai detto di essere solo, ma ti sei sbagliato. 7.000 credenti nell'Eterno degli eserciti, che Elia non conosceva, che Elia non vedeva. E come Elia, anche noi dobbiamo capire che non siamo soli. Il nostro Dio fa le cose in modo sommesso, impercettibile. Non fa suonare la tromba. E credo che molte cose le vedremo quando saremo nella gloria. Quando qualcuno verrà a dirci: io mi ricordo di te. Tu mi hai parlato di Gesù. Tu mi hai consolato con la parola. Mi hai confortato. Mi hai sollevato. Molte di queste cose le vedremo là. Dobbiamo imparare dalla parola di Dio a far sì che gli eventi che ci sono intorno non ci abbattano. Ho pensato allora: ma a me che cosa mi dice di fare? È vero che non posso assembrarmi con altri, non posso andare a pranzo con diverse persone, anche se in poco numero oppure con i congiunti. Eppure sembra che molti focolai vengano dalle cene familiari, dai cose in questo genere, in questo periodo, quindi ogni cosa è pericolosa. Cosa posso fare? Consolare l'amico, il fratello, fortificandolo, con gli amici, parlare del Signore Gesù, il Salvatore della nostra vita. Permettetemi di dire una cosa che non è politicamente corretta, che non sentiamo dire, ma questa pandemia ha colpito l'intero mondo. Proviamo a pensare che Dio ci sta avvertendo. Dio sta prendendo le misure per il giudizio finale. In Apocalisse, il capitolo 6, verso 15, dice: «I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dell'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere?» Qui vengono elencate una serie di persone che sono importanti, che dispongono di rifugi antiatomici e così via, e molti anche dei ricchi hanno il rifugio antiatomico con le scorte sotto la propria casa, ma non servirà a niente. Il Salmo 139, il verso che successiva, dice: «Se vado in cielo ti trovo, se scendo negli inferi ti trovo anche lì». Quindi non ci si può nascondere da quello che sarà il suo giudizio. I tempi di Dio stanno maturando. Quanto ci rimane? Quanti di quelli morti di Covid avevano confessato il nome del Signore Gesù per la loro salvezza? Quindi, e teniamo presente che una volta che queste persone sono entrate in terapia, non c'è più contatto con i familiari, non c'è più contatto con nessuno. E questo era anche il dilemma di questo fratello. Dice: noi abbiamo saputo che era lì, che era infetto, abbiamo saputo poi che è morto. Non l'abbiamo potuto vedere. E questa è la situazione. Non siamo soli. Il giorno del Signore lo vedremo, quando il Signore verrà a prenderci, e vedremo quanti saliremo con Lui nella gloria. Cari, abbiamo molte risorse nella Sua parola, che è stabile e ferma nei tempi e che annuncia i Suoi disegni che si compiono. Quindi non dimentichiamoci di essa, di meditarla, di essere incoraggiati. Perché dobbiamo sapere anche una cosa, che nel nostro organismo c'è un organo che ha un difetto congenito. Geremia, al capitolo 17, lo descrive in poche parole. Il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Quindi non ci fidiamo dei nostri sentimenti. Fidiamoci invece della parola di Dio, che dice: poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della sua benevolenza. Questo è quello che ci dice il Signore. La sua parola ci ricorda che il Signore Gesù sarà con noi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, di questo periodo, fino a quando il Signore non lo chiuderà. E teniamo ancora conto che il Signore Gesù è colui che ha promesso che nessuno ci rapirà dalla sua mano. È colui che ha combattuto per noi. Abbiamo ricordato che è colui che è morto per la nostra eternità, per la nostra vita, per riscattarci, per fare di noi dei sacerdoti e dei re alla gloria di suo padre. Elia aveva 7.000 uomini che ancora non si erano piegati davanti a Baal. Noi abbiamo migliaia e migliaia di fratelli e sorelle che intercedono, che pregano, e quindi credo che anche noi dovremmo intercedere ancora di più oggi in questa situazione, pensando a quanti non possono godere di questo privilegio che noi abbiamo goduto, di cui abbiamo ringraziato il Signore. Ma ci sono molti che lo fanno in privato, nella propria casa. I tempi stanno maturando, carissimi. E tenete presente anche tutti questi controlli che ci sono un altro segno di questi tempi che maturano. a Dio la gloria. Amen.